al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Entrando nella città del Vaticano, dall'ingresso di Porta Sant'Anna, subito dopo il controllo della gendarmeria, sulla destra trovate un bancomat dello IOR. Si trova in una nicchia ricavata nel muro e apparentemente è come tutti i bancomat di questo mondo. Se però vi avvicinate e siete in compagnia di chi dispone dell'apposita tessera, scoprite che ha una particolarità. Le istruzioni, oltre che in italiano, francese, tedesco, inglese e spagnolo, sono fornite anche nella lingua dei padri. Carus expectatusque venisti, dice la videata introduttiva, in pratica benvenuto. Dopodiché ecco l'indicazione operativa. Inserito scidulam queso ut facundam cognoscas rationem, che sarebbe come dire inserisci per favore la scheda per accedere alle operazioni consentite. I latinisti hanno un po' arricciato il naso, perché secondo loro l'adattamento è stato un po' troppo disinvolto, ma bisogna ammettere che non è facile tradurre in una lingua antica concetti moderni. In ogni caso, al di là della curiosità, resta l'aspetto simbolico. Il bancomat, che si esprime in latino, anche se inconsapevolmente, è un po' il volto di questo strano mondo vaticano, sospeso tra la terra e il cielo e tra il passato e il presente. Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta 105 in FM. Io saluto e ringrazio il tecnico in console, Elena Colson e Maria Serena Tullio che sono in regia, Fabio Colagrande al microfono per questa puntata di Al di là della notizia. Abbiamo aperto questa trasmissione con le note dell'inno pontificio di Charles Gounod, ma anche con alcune righe tratte, non a caso, abbiamo scelto proprio l'inno pontificio per parlare di questo libro, tratte dal libro Piccolo Mondo Vaticano, la vita quotidiana nella città del Papa, editori La Terza. Questo libro è uscito recentemente, è scritto dal vaticanista e scrittore Aldo Maria Valli, vaticanista del TG1, che è oggi nei nostri studi. Buon pomeriggio Aldo, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti Fabio, grazie del vostro invito.
Allora, abbiamo aperto con queste righe che si riferiscono a un passaggio del tuo libro in cui, come fai in molte altre pagine, guidi proprio il lettore a scoprire la città del Vaticano, a scoprire i diversi accessi alla città del Vaticano, a scoprire, diciamo, un po' le stranezze, tu lo dici con molto rispetto, di questo piccolo mondo così particolare. Tu da tanti anni lavori come vaticanista, quindi conosci bene queste stranezze, le hai approfondite dal punto di vista storico, dettagli eccetera. Come ti è venuta l'idea di scrivere questo manuale anche per i turisti, per le persone, per i pellegrini che si avvicinano al Vaticano?
Ma sai, forse perché non sono di Roma, io sono sempre rimasto affascinato da questo mondo. I romani probabilmente danno un po' più per scontata la presenza del Vaticano all'interno della loro città, una presenza così di lunga data. Venendo io da fuori e venendo da Milano, fin dall'inizio ho vissuto tutta questa realtà un po' con lo stupore del turista e mi sono sempre chiesto tante cose: come si vive là dentro, che cosa fanno le persone, quali sono le attività di tutti i giorni. E mi sono reso conto che nel corso degli anni ho accumulato una bella dose di risposte, e così con questo libro ho cercato di trasmettere la mia stessa curiosità al lettore e di accompagnarlo all'interno di questo mondo che alla fine, come dico, poi è una sorta di compromesso tra realtà diverse. C'è questa costante necessità di trasmettere un messaggio sovrannaturale, però in una quotidianità che è fatta, come tutte le quotidianità, di cose molto concrete.
Nell'introduzione tu parli di un mondo piccolo e anche un po' strano. Ci sono alcune stranezze che poi richiedono nozioni particolari per essere comprese. Ad esempio, ne abbiamo già citata una: ci sono due lingue ufficiali dello Stato della Città del Vaticano, l'italiano e il latino, ma la seconda, considerata una lingua morta, è la più importante della prima. O ad esempio, lo Stato della Città del Vaticano batte moneta, ma soltanto per i collezionisti. O ancora, è un soggetto di diritto internazionale, ma al suo interno vige il diritto canonico. Una serie, sembra quasi di stranezze che appunto però forse si collegano a quello che dicevi te, cioè uno Stato che però poi forse ha una missione un po' diversa da quella degli altri Stati.
Esatto, ha una missione diversa, molto più alta, ma nello stesso tempo deve fare i conti anche con i mondi con i quali si confronta, sia il mondo della città di Roma, sia il mondo intero, perché il Vaticano è anche una realtà che come Santa Sede rappresenta la Chiesa in tutto il mondo, di qui il suo rapporto con organismi internazionali e con tutti i governi e gli stati del mondo attraverso i propri ambasciatori, i nunzi. Quindi pensiamo quale coacervo di competenze e di problemi si concentrano all'interno di questo piccolo territorio, davvero una situazione molto molto singolare.
Abbiamo detto, hai appena usato la parola Santa Sede, si può dire anche sede apostolica, e già qui c'è una differenza che pochi sanno tra Santa Sede e Città del Vaticano, è stata la Città del Vaticano, perché normalmente, come ricordi tu nel libro, quando si parla anche sui giornali di quello che fa questo Stato, si dice il Vaticano, eppure già c'è molto da spiegare su questo.
Esatto, il Vaticano, o per meglio dire lo Stato della Città del Vaticano, è la realtà territoriale che è stata concepita proprio per consentire alla Santa Sede, che è invece realtà giuridica e religiosa, di svolgere il proprio ruolo. Diciamo che il Vaticano, lo Stato della Città del Vaticano, è un supporto di tipo territoriale, tecnico e amministrativo per consentire alla Santa Sede di svolgere il proprio compito.
È lo Stato più piccolo del mondo?
Sì, è il più piccolo del mondo, e però è anche il più affascinante. Io ricordo ad esempio che durante i viaggi, tanti viaggi che ho fatto al seguito dei papi di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, ci siamo spinti anche in posti molto lontani. Ricordo ad esempio una volta che in Kazakistan incontrai una famiglia di contadini abitanti di questa steppa sconfinata di quei luoghi nel centro dell'Asia. E questi avevano sentito parlare del Vaticano, ne avevano una visione quasi mitica e volevano sapere se il Vaticano per caso è un'isola in mezzo al mare. Ecco, per dire anche come a migliaia di chilometri da Roma questa realtà suscita curiosità ed evoca realtà tutte particolari.
È uno dei tre stati al mondo enclave, cioè che sono interni a un altro stato.
Esatto, in Italia ne abbiamo due, il Vaticano e la Repubblica di San Marino, e poi c'è in Africa il Lesotho rispetto al Sudafrica.
E poi sono tante, diciamo così, le stranezze, le particolarità che tu cita all'inizio del libro. La Basilica di San Pietro è praticamente un monumento funebre, e ancora la Piazza San Pietro è anche una meridiana, questa la sapevo, insomma. Poi questa la sanno, diciamo, la maggioranza dei cattolici. Il pontefice ha la sua cattedra non a San Pietro ma a San Giovanni Laterano, insomma cose che però bisogna scoprire da vicino. A proposito della Piazza San Pietro, tu racconti e dedichi molte pagine la particolarità che riguarda l'obelisco di questa piazza.
Questo obelisco, sì, in effetti fa da gnomone, così si dice, di una meridiana. E la piazza, se voi ci siete stati, ricorderete che ci sono anche le indicazioni dei segni delle diversi venti, no? A seconda appunto delle zone. E quindi può essere letta anche da un astronomo come una grande meridiana. Poi questo obelisco ha tutta una storia a sé, perché prima stava accanto all'attuale Basilica Vaticana, là dove c'era il circo di Nerone. Poi a un certo punto è stato trasportato tra mille cautele con grandi difficoltà, e poi ci fu quel famoso episodio, no, dell'acqua alle corde, questo operaio di origine genovese che nel suo dialetto, contravvenendo all'ordine che avevano dato i responsabili vaticani di trasportare l'obelisco in totale silenzio proprio perché l'opera era così difficoltosa, a un certo punto, quando si accorse che stava tutto per crollare, disse in genovese: date acqua alle corde, in modo che le corde potessero tendersi meglio. Ma al di là di questo episodio, che poi non si sa se è avvenuto veramente o è leggenda, tutto questo dimostra come dietro anche alle strutture architettoniche che noi vediamo oggi, a questi luoghi, ci siano storie complicatissime. Vedo il Vaticano come una sorta di matrioska, ecco, scopri una realtà e subito ti accorgi che ne contiene mille altre che a loro volta vanno scoperte. È un gioco veramente appassionante.
Una curiosità interessante che in qualche modo dimostra come lo Stato della Città del Vaticano, pur essendo interno all'Italia, alla città di Roma in particolare, sia uno Stato che poi confina in maniera sfumata, no? con l'Italia, è il discorso relativo ai confini che tu tratteggi, ricordando come anche nei trattati che sono stati elaborati a partire dal 1929 manchi in alcuni punti una certezza sui confini tra territorio italiano e territorio vaticano, tant'è vero che in piazza San Pietro e zone limitrofe ci sono alcuni punti che sono ancora dubbi da questo punto di vista. Ma sicuramente mi ha colpito quando racconti che proprio lì dove corre la linea del confine, quindi tra piazza San Pietro e poi via della Conciliazione, si trovano le bancarelle degli ambulanti storici che fanno parte ormai del paesaggio, e che questi ambulanti hanno un nome particolare, urtisti, e hanno anche una origine, appartengono anche a un gruppo, a una comunità molto importante a Roma, che non è certo quella cattolica.
Esatto, urtisti proprio perché con questi banchetti che a volte portano a tracolla urtavano le persone, i fedeli, la folla che aveva accesso a Piazza San Pietro, e la loro origine è ebraica, fanno parte ancora oggi in buona parte della comunità ebraica romana. Gli ebrei non potevano svolgere tanti lavori, erano stati rinchiusi nel ghetto, loro erano privati della possibilità di svolgere mansioni, e tra le poche che potevano svolgere era quella di raccogliere oggetti e di venderli, di fare così la vendita al piccolo dettaglio, e così nasce questa loro attività che si è tremandata nel tempo, e ancora oggi se avvicinate questi mendicanti vi accorgerete che molti di loro sono di origine ebraica. Perché ho avuto questo lapsus, ho parlato di mendicanti, perché un fatto che di cui mi sono reso conto ultimamente è che davvero la zona del Vaticano è sempre più circondata da persone che si sono attrezzate per approfittare della presenza del Vaticano e svolgere i loro piccoli commerci. C'è veramente di tutto. Ho visto per esempio persone che ti promettono di farti saltare la coda per andare ai musei vaticani. Ce ne sono tantissimi che ti indicano luoghi in cui poter mangiare. È veramente diventato un'attività strabordante, forse questo è anche indice del momento difficile di crisi economica che stiamo vivendo. Allora il Vaticano diventa un luogo per tutte queste persone che cercano di trarne ricavo.
Un capitolo di questo libro di Aldo Maria Valli, Piccolo Mondo Vaticano, che vi stiamo raccontando in questa puntata di Al di là della notizia, è intitolato Elemosine e investimenti. Ed è un capitolo che anche a noi che lavoriamo qui alla radio interessa ovviamente da vicino, perché tu qui ci racconti da dove arrivano le risorse, e tra l'altro racconti una cosa che forse qualcuno immagina o forse no: il Papa non riceve uno stipendio.
Esattamente, non riceve uno stipendio perché non ne ha necessità. L'intera struttura, sia la Città del Vaticano sia la Santa Sede, lavorano per lui, sono a sua disposizione, e quindi non c'è la necessità pratica. E tuttavia diciamo che il Papa invece è un grande, se posso permettermi questa espressione, procacciatore di risorse per il Vaticano, perché attraverso il cosiddetto obolo di San Pietro lui riceve offerte da tutto il mondo, soprattutto dai cattolici, ma non solo. E praticamente soprattutto il Nord America e, questa è una curiosità, l'Estremo Oriente sono i più grandi fornitori di elemosine, quindi di finanziamenti per il Vaticano. Sono quindi finanziamenti spontanei, persone che decidono di voler destinare proprie risorse, del proprio denaro al Papa, perché poi il Papa ne faccia l'uso che ritiene più utile.
Una piccola nota storica che non conoscevo riguarda i patti lateranensi, cioè il momento in cui vengono poste le basi giuridiche sulle quali poi è stata costruita la Città del Vaticano. A elaborare queste basi giuridiche furono l'avvocato Francesco Pacelli, fratello del futuro Pio XII, ma anche Federico Cammeo, che era un illustre giurista dell'epoca di religione ebraica. La vicenda di questo Cammeo tu la tratteggi in poche righe, poi è drammatica perché poco dopo, nel 38, vengono varate le leggi razziali e lui perde la moglie e la figlia ad Auschwitz, nel campo di concentramento.
È proprio così, anche questa è una storia dimenticata che indica però come il Vaticano sia un mondo che da sempre è aperto al contributo di tante culture e anche di religioni diverse. Ecco, Cammeo progettò la sistemazione dello Stato proprio dal punto di vista giuridico e fra l'altro gli esperti di cose giuridiche hanno rilevato l'estrema sensibilità di Cammeo per il contesto religioso. Ecco, quindi da un uomo di religione non cristiana, non cattolico, questa grande attenzione per il mandato invece che la Santa Sede aveva. E questo è un fatto che mi sembrava importante sottolineare.
E a proposito di origini ebraiche, il tuo capitolo dedicato alle donne che lavorano in Vaticano, l'altra metà del cielo, ci ricorda qual è stata la prima donna ad essere assunta in Vaticano.
Sì, siamo alla metà degli anni 30, Papa è Pio XI e Pio XI ha la necessità di assumere una persona ai musei vaticani, in particolare per occuparsi dell'archivio fotografico. E chi sceglie il Papa? Sceglie appunto una donna, Hermine Speyer, tedesca, di origine tedesca, una donna molto intelligente, estroversa, grande organizzatrice di eventi culturali a Roma. È il 1934, in Germania c'è Hitler al potere, la situazione per gli ebrei si sta facendo sempre più drammatica e Pio XI decide con questa assunzione, scegliendo questa donna, di lanciare un messaggio molto preciso. Vuole dimostrare appunto che non soltanto in quanto donna ma anche in quanto ebrea ha la possibilità di lavorare con pieno diritto all'interno del Vaticano e in un ruolo di responsabilità. Quindi si tratta di un messaggio da parte del Papa, un messaggio sia politico sia religioso estremamente importante. È da notare che poi Hermine, quando morirà nel 1989, più che novantenne, sarà sepolta nel Campo Santo Teutonico, che è il cimitero che sta all'interno del Vaticano. E quindi ancora c'è la testimonianza di questa figura così importante nella storia, non soltanto della Santa Sede.
Tra l'altro tu, Aldo, citi questo personaggio e ricordiamo che proprio ad aver approfondito la storia di Hermine è stata una collega della Radio Vaticana, Gudrun Seiler, a conferma di quello che scrivi tu: le donne che lavorano in Vaticano sono poche ma sono ottime. Insomma, questo
sì,
diciamo anche per autoincensarci.
uso proprio questa espressione, poche ma ottime, perché è la realtà, sono molto brave.
E poi c'è un capitolo che sicuramente desterà molta curiosità, Un giorno con Benedetto. Tu hai provato un po' a ricostruire la giornata tipo di Papa Benedetto, ovviamente con rispetto e con lasciando ovviamente anche dello spazio alla privacy, no, di Benedetto XVI, però si capisce un po' quali sono i suoi impegni quotidiani.
È una giornata che per qualunque altra persona sarebbe massacrante. Ecco, ci si chiede come possa una persona affrontare per lungo tempo questi ritmi e soprattutto farlo quando ormai l'età, come nel caso di Benedetto XVI, è avanzata. Ma Benedetto XVI, Josef Ratzinger, è una persona molto molto metodica e forse grazie a questa sua meticolosa organizzazione della giornata riesce a far fronte a questi ritmi. È una giornata scandita da appuntamenti ufficiali, ovviamente riceve molte persone, capi di Stato, capi di governo, esponenti della Chiesa, vescovi che arrivano da tutto il mondo. Questa tabella è davvero molto molto nutrita. Una volta alla settimana, il mercoledì, come sappiamo, c'è l'udienza generale per i fedeli che arrivano da ogni parte d'Italia e del mondo che vi vogliono partecipare e che, a seconda delle stagioni, può essere tenuta o nell'aula Paolo VI, quindi al coperto, o in piazza San Pietro. E poi però ci sono anche i momenti più privati. Ecco, diciamo che da quello che sappiamo, al contrario di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI non riceve persone, o perlomeno non ne riceve molte, a pranzo e a cena. Preferisce una situazione più tranquilla e riservata e si prende anche alcuni momenti per passeggiare sia sulla terrazza del Palazzo Apostolico sia nei Giardini Vaticani, dove va anche a recitare le preghiere davanti alla grotta di Lourdes, che è una replica precisa della grotta proprio che c'è a Lourdes. e queste giornate si susseguono all'insegna di grandi impegni, dicevamo, ma con questo uomo che riesce, nonostante tutto, ne abbiamo avuto la prova anche, a ricavarsi spazi per nutrire le sue grandi passioni, che sono quelle di scrivere, di studiare, di dedicarsi ai suoi libri. Sappiamo che scrive a mano, non usa il computer, lo ha detto lui stesso, e c'è bisogno quindi di qualcuno che sia in grado di tradurre, per così dire, questa sua calligrafia molto minuta, per poi dare alle stampe ciò che produce. Ecco, questa è la realtà in cui si vive all'interno della sua casa, in un'atmosfera che è molto molto familiare, da quello che sappiamo.
Ci sono tante altre cose in questo libro che ci racconta l'organizzazione del Vaticano, come è organizzata la Santa Sede, ci spiega le varie strutture, le congregazioni, i dicasteri, i vari uffici, il governatorato, eccetera, e ci spiega ovviamente anche le differenze che ci sono, che spesso lasciano un po' in difficoltà i giornalisti non abituati col Vaticano, le differenze fra le varie qualifiche, quella di cardinale, di vescovo, di presbitero, di diacono, eccetera, e anche tutte le differenze che ci sono, ad esempio, nel collegio cardinalizio. Si parla ovviamente anche del concistoro. Venendo proprio all'attualità, il più recente concistoro, Aldo, è stata occasione per Papa Benedetto XVI per pronunciare parole molto importanti, anche relativamente a certi articoli, a certi gossip, per così dire, che hanno caratterizzato il Vaticano negli ultimi mesi. In questa occasione il Papa sembra aver voluto ricordare un po' come fai te, ovviamente con un altro taglio, in questo libro, qual è il vero compito del pontefice, qual è il compito del collegio cardinalizio.
Sì, il Papa, come suo solito, ha usato parole molto nette quando ha detto che la logica che deve ispirare l'azione di tutti, a partire proprio dal Papa e poi dei suoi principali collaboratori, che sono i cardinali, deve essere la logica del servizio, non quella del potere, soprattutto del potere mondano. Quindi no ad ogni forma di carrierismo, no al mettersi in primo piano, no al mettere in primo piano le proprie esigenze, ma mettersi al servizio della Chiesa e del Vangelo. Questo è il compito di tutti. Noi, Fabio, facciamo i giornalisti, quindi non possiamo ignorare che il momento che stiamo attraversando è particolarmente delicato per la realtà vaticana, che è sottoposta a queste polemiche, a questa fuga di documenti, e credo che le parole del Papa siano le migliori per dire sempre con maggiore forza quale deve essere il dovere delle persone che lavorano, che operano all'interno di questo mondo, che è un mondo effettivamente al servizio del messaggio evangelico.
A chi hai pensato quando hai scritto questo libro? Io dicevo all'inizio i pellegrini, i turisti, i romani. Come ti immagini? Chi è, secondo te, il lettore ideale per questo volume?
Il lettore ideale è una persona curiosa, quindi al di là della preparazione culturale o dell'età, una persona che ama farsi domande, anche dietro le realtà apparentemente più banali. Ad esempio, si vede un cancello del Vaticano e ci si chiede che cosa ci sarà dietro quel cancello, come ci si passa attraverso, quando. Ecco, sono le domande che io stesso mi sono posto e che mi pongo tutti i giorni, quindi all'insegna di una grande curiosità. Mentre scrivevo, tampinavo gli amici, i figli, e continuavo a chiedere: ma quali sono le vostre curiosità? Che cosa volete sapere? Perché magari noi che facciamo i vaticanisti diamo per scontate tante cose, e devo dire che molti mi hanno aiutato proprio rivolgendomi le domande apparentemente più strane.
Hai dato anche delle istruzioni per entrare in Vaticano in qualche modo?
Sì, parlo appunto dei diversi ingressi, degli orari, della presenza delle guardie svizzere, e ci sono anche qui tante curiosità. Per esempio, ecco, pochi sanno che il cancello di Sant'Anna, che è uno dei principali ingressi del Vaticano, dispone di un campanello, quindi se si vuole accedere al Vaticano quando il cancello ormai di sera viene chiuso, c'è un normalissimo campanello come in tutte le case, con scritto Guardia Svizzera Vaticana, e bisogna pigiarlo per rivolgersi agli svizzeri.
Però una volta che lo svizzero risponde, bisogna avere una giustificazione seria per averlo suonato dopo mezzanotte.
Esatto, perché gli svizzeri
sono gentili, ma insomma
gentili, ma non amano essere presi in giro.
Bene, grazie ad Aldo Maria Valli. Queste altre curiosità, ma non solo curiosità, anche dati storici interessanti e anche spiegazioni nozionistiche non facili, nel volume Piccolo Mondo Vaticano, la vita quotidiana nella città del Papa. Grazie appunto all'autore Aldo Maria Valli per avercelo presentato qui sulla Radio Vaticana in diretta. Grazie per essere stato con noi, Aldo.
Grazie a te, Fabio, a tutti voi.
E voi ancora buon ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta 105 FM.